Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto mercoledì 20 novembre 2024 presso gli studi di Radio Nuova Trieste sul tema L'aborto nella storia del diritto. Presentati dal direttore responsabile di Radio Nuova Trieste, canonico Don Lorenzo Maria Vatti, ospiti, professor Paolo Ferretti, ordinario di diritto romano dell'Università degli Studi di Trieste, ed il professor Giampaolo Dolso, ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Trieste.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati in questo speciale di Radio Nuova Trieste. Prendiamo spunto da un evento che ormai non è proprio più di prima pagina, però lo è stato per qualche tempo e comunque per noi cattolici ha ancora un grande significato, che è riscoppiato, diciamo, con l'adozione nella Costituzione francese di una norma sul diritto di aborto, che poi vedremo è un po' un'arma a doppio taglio sia per gli abortisti che per gli antiabortisti, vedremo con calma. Allora riprendiamo il tema dell'aborto guardandolo da un ampio spettro, cioè cominceremo con il professor Paolo Ferretti, che ringrazio, buongiorno e grazie, professore di diritto romano alla Uni Trieste, e ne parleremo poi dal punto di vista appunto costituzionalista con il professor Giampaolo Dolso, che ringrazio, sempre professore ordinario di costituzionale nella Uni Trieste. E allora io concluderei poi io dando quello che è il nostro apporto dottrinale, cioè la dottrina cattolica cosa dice a riguardo, anche se lo sapete benissimo, comunque è bene riproporlo, ma cominciamo dal diritto romano, cioè dalla storia antica che riguarda la nostra penisola, riguardo a questo diritto che comunque bene o male è sempre stato in qualche modo esercitato, più o meno furtivamente è stato esercitato, e quindi vedremo come molto diverso per quanto adottato era questa questione nel diritto romano. A lei la parola, professor Ferretti.
Grazie, Don Lorenzo, grazie per questo invito. La prospettiva del diritto romano è una prospettiva molto diversa da quella attuale. E questo, secondo me, ecco, è un bene, nel senso che arricchisce le prospettive dalle quali noi possiamo guardare il fenomeno dell'aborto, offrendo appunto prospettive, visioni diverse accanto a quella che oggi sta diventando l'opinione dominante. Nel diritto romano bisogna distinguere, secondo me, ecco, due fasi: una fase più antica e poi una fase che inizia a svilupparsi sul finire della Repubblica, forse anche prima, che porta ad un notevole cambiamento. La fase più antica è la fase in cui il centro del diritto è rappresentato dal pater familias, descritto da alcuni autorevoli studiosi, come Pietro Bonfante, come un piccolo monarca all'interno della famiglia. Pertanto è in quest'ottica che occorre valutare innanzitutto l'aborto, e quindi l'aborto della figlia è lasciato, la punizione dell'aborto compiuto dalla figlia è lasciata alla discrezionalità del padre. È il padre che decide se punire o non punire la figlia, soprattutto alla luce del fatto che l'aborto sia avvenuto a sua insaputa o addirittura contro la sua volontà, quindi contro la volontà del pater. Ed è un diritto discrezionale che può addirittura, nella fase più antica, estendersi fino allo ius vitae ecnecis, cioè un potere assoluto che ha il padre nei confronti dei figli, che può arrivare anche appunto all'uccisione. Il padre è poi, ecco, la figura del marito che poi emerge. Le fonti ci riportano una legge di Romolo, e qui abbiamo il primo riferimento all'aborto. un'antichissima legge, una legge regia, quindi siamo nella prima fase, nella fase arcaica, ancora l'assetto costituzionale è la monarchia, in cui Romolo dice, legifera, dando al marito il diritto di ripudiare la moglie qualora questa abbia abortito contro la sua volontà o a sua insaputa. E questo ci fa cogliere questo fatto, cioè l'aborto non è tanto sanzionato in sé, in quanto tale, cioè come eliminazione di un nuovo essere vivente, ma è sanzionato perché il marito è stato privato di un figlio. E questa visione emerge anche successivamente, anche intorno alla fine, ecco, del secondo secolo. Ci sono alcune costituzioni imperiali di Severo Caracalla in cui la donna, l'ex moglie, una volta divorziata, ma la moglie in quel momento era comunque incinta, decide di abortire per privare, si dice, il marito diventato nemico in seguito al divorzio dei figli. E qui c'è la sanzione, una sanzione penale, quindi si entra già nella sfera pubblicistica, non è più lasciato alla discrezionalità del soggetto, ma la donna viene punita con l'esilio volontario. E questo, ecco, è il primo fenomeno da cui guardare, diciamo, la prima prospettiva, il primo modello, diciamo, che l'antichità ci trasmette. Accanto a questo c'è tuttavia un secondo modello che alla fine finisce con il prevalere, ossia dall'età più antica, appunto da Romolo, noi sappiamo che il diritto si occupa del nascituro, tantissime disposizioni riguardano il nascituro. Adesso faccio soltanto alcuni esempi, se vuole, per far capire, ecco, questa situazione. Partiamo da Romolo, abbiamo già visto questa norma sul divorzio, ce n'è un'altra in cui si dice che Romolo divise l'anno in 10 mesi e adottò questa divisione prendendo come modello la vita intrauterina del nascituro. Oppure il caso della vedova alla quale è fatto divieto di risposarsi per 10 mesi, questo per la cosiddetta turbatio sanguinis, cioè qualora fosse incinta lei deve dimostrare, appunto, se il figlio nascerà nei 10 mesi successivi, che è l'erede del marito defunto. Ancora una legge regia, non sappiamo quale re l'abbia emanata, che obbliga, nel caso in cui una donna sia morta incinta, non può essere seppellita prima che le venga inciso il ventre per consentire al nascituro, probabilmente in uno stato avanzato di gravidanza, di nascere. Ancora, la donna condannata alla pena capitale, ecco, non può la pena essere eseguita finché la donna non abbia partorito. Così la tortura non può essere inflitta alla donna finché non abbia partorito. Alla morte del padre, veniamo, ecco, ad altre disposizioni, queste che attengono più al diritto privato, in caso di morte del padre, al figlio viene nominato un curatore, figlio soltanto concepito, affinché abbia cura del patrimonio e di evitare conseguenze negative. Sempre in caso di morte del padre, il figlio soltanto concepito è erede, e poi diventerà erede certamente a condizione che poi nasca vivo. Se una schiava, ecco un'altra fattispecie molto interessante, se una schiava veniva sottratta, quindi rubata e incinta, si considerava furtiva, ed è interessante notare come venisse considerata furtiva non soltanto la schiava, ma anche il figlio, semplicemente concepito e poi nato, con la conseguenza che nessun altro avrebbe mai potuto acquistare la proprietà, il diritto di proprietà, né sulla schiava né sul concepito poi nato, per sempre, perché erano considerate res furtive, e cioè res sottratte. Ancora si dice, se una serva, una schiava, fugge dal proprio dominus, si allontana con l'intento di fuggire, questa schiava compie, e la schiava incinta, costei compie due furti. Essa sottrae il proprio corpo al Dominus, ma sottrae anche il corpo di un altro essere, cioè il corpo del concepito. E quindi viene accusata di un duplice illecito, di un duplice furto. Ecco, tutto questo porta, e siamo intorno al 140 circa dopo Cristo, un giurista che si chiama Giuliano a interrogarsi circa la natura del concepito. E si, in un periodo, ecco, nel quale, e questo è bene sottolinearlo, né la medicina né il pensiero filosofico avevano raggiunto punti fermi, perché noi sappiamo che in materia di nell'arte medica, nel pensiero medico, abbiamo certamente medici che sostengono che il nascituro fosse un essere vivente, Ippocrate, il famoso giuramento di Ippocrate, in cui il medico si obbliga a non dare alcun farmaco abortivo ad una donna, ma sappiamo anche che ci sono altri medici, Tertulliano mi pare che ricordi un certo Icesio, che invece continuava a considerare il concepito, il nascituro, come non vivente, non ancora vivente. E lo stesso pensiero filosofico antico, ricordiamo lo stoicismo, il pensiero stoico, in cui si dice l'anima viene infusa soltanto al momento della nascita con il primo respiro, e quindi prima deve essere considerato alla stregua di un frutto, un mero frutto della madre, una parte, ecco, una parte del corpo materno, ma senza una propria individualità. Ecco, i giuristi, è interessante invece che i giuristi, proprio sulla base di tutte queste norme che si sono accumulate nel tempo, e Giuliano in particolare ci venga a dire che in quasi tutto il diritto civile il nascituro è considerato in rerum natura, cioè è considerato esistere, è considerato in maniera diversa rispetto alla madre, è un essere autonomo rispetto alla madre. E questo, ecco, ha delle particolari conseguenze. Un giurista più tardo, che è Paolo, dirà: poiché il nascituro è un essere che esiste al pari del nato, allora come dobbiamo trattarlo? E Paolo dice: dobbiamo trattarlo esattamente come il nato, quantomeno in tutti i casi in cui ci sia un commodum, cioè un suo vantaggio. Laddove c'è un suo vantaggio, un'aspettativa ereditaria ad esempio, deve ricevere la stessa disciplina di colui il quale invece è già nato. Ecco, questo per quanto riguarda quel diritto. Se poi guardiamo diciamo la società, la cultura, e quindi leggiamo le fonti letterarie, ecco, dalle fonti letterarie che scendono in materia proprio di aborto emerge un pensiero molto critico rispetto a questa pratica. Solo per fare qualche esempio, Ovidio, negli Amores, esterna con la sua preoccupazione per le conseguenze che derivano ad un'amica, Corinna, la quale a causa dell'aborto che si è procurato giace in pericolo di vita. E qui egli non esita appunto a criticare questa sua scelta, dicendo: e anche tu saresti morta pur potendo nascere bella, se tua madre avesse provocato quel che hai provocato tu. Io stesso non avrei visto neppure un giorno se mia madre mi avesse ucciso. E poi, ecco, traccia un confronto fra l'uomo, quindi fra il mondo umano e il mondo animale, dicendo: perché scavate le vostre viscere con l'introdurvi ferri e date veleno crudele a chi non è ancora nato? Non hanno mai fatto questo nemmeno le tigri nei covi nascosti dell'Armenia, né la leonessa osa distruggere i suoi piccoli non ancora nati. Invece lo fanno le delicate fanciulle, ma non senza pericolo. Spesso quella stessa che uccide i suoi figli nell'utero muore anch'essa. E questo, ecco, è ripreso da altri. Seneca, ad esempio, Seneca che loda sua madre per essersi conformata, ecco, non essersi conformata al costume delle altre donne, mai nascondendo il ventre sempre più ingombrante, né sopprimendo i figli che le sarebbero nati. Giovenale e Gellio ripetono le stesse cose e qui, ecco, usano una terminologia che fa intravedere, ecco, il pensiero che c'è sottostante. Usano il verbo necare, che significa uccidere, e con riferimento alla nascitura parlano di homo. Homo, parlano appunto di homines in ventre necare. E proprio quest'atto, scrive Gellio, è degno della pubblica detestazio e del comune odio che si respira fra il popolo quando succede questo fenomeno. Ecco, questo cosa porta? Ecco, porta nel tempo a sanzionare, ecco, tutto questo, quindi questo riconoscimento del nascituro quale essere a sé stante, dotato di una propria autonomia, di una propria esistenza, e questo, diciamo, questo fenomeno culturale che si afferma nella società, queste idee, ecco, portano poi a sanzionare penalmente l'aborto. Quando questo sia avvenuto, ecco, non è facile dirlo, le fonti non lo lasciano intravedere con sicurezza. Possiamo però dire che con Giustiniano, e quindi alla fine del diritto romano, siamo nel VI secolo, l'aborto viene punito come ipotesi particolare di omicidio, perché viene inserito in una parte del Corpus Iuris che riguarda la Lex Cornelia, cioè la legge sull'omicidio, è sanzionato con l'esilio, con la pena dell'esilio. Quindi alla fine, ecco, del diritto romano abbiamo un notevole cambiamento rispetto alla fase iniziale.
Alcune domande. L'esilio volontario, di cui si parlava in una delle leggi, c'era l'esilio volontario della divorziata.
L'esilio temporaneo. Prima era un esilio temporaneo, si legge appunto in alcune costituzioni della divorziata che avesse abortito appunto per fare un torto, per privare il marito, ecco, dei figli.
Temporaneo, ho capito male la parola. Però l'esilio poteva essere una specie di condanna a morte, perché spesso e volentieri chi usciva da una città non trovava altre città dove essere accolto.
Certo, e con tutti i problemi a livello economico e che si aprivano per colui che fosse stato condannato a lasciare la propria città.
Ma anche andare in strada trovando briganti, altre cose, certo. Fiere, briganti, allora cioè di boscaglia ce n'era certo. Molto di più di adesso.
I pericoli erano certamente maggiori.
E l'altra cosa, noi parliamo di 9 mesi, invece i romani parlano di 10 mesi, perché c'è una diversa numerazione del tempo.
Sì, loro calcolavano appunto 10 mesi per...
Non sapevo.
Della divisione dell'anno, sì.
Molto. Quindi diciamo che mentre all'inizio il feto era considerato una res, a un certo punto diventa uomo.
Sì, nel senso che all'inizio viene adombrato dal diritto del padre o del marito. E quindi l'aborto è valutato in relazione all'interesse del padre di avere una prole. E quindi viene valutato in quest'ottica. E quindi costituisce un delitto, costituisce, e quindi viene sanzionato laddove
il pater familias,
esatto, viene privato del
ma figli. Esisteva anche esistevano anche i proietti, no? Cioè i bambini che venivano,
certo.
Non, cioè nascevano però non venivano riconosciuti, sì, dal pater, sì, familias, sì. No?
Il pater familias aveva il diritto di esporli, cioè di non accoglierli nella propria famiglia ma di esporli sulla pubblica strada.
Di solito venivano messi nella basilica, no?
Sì, anche, sì, dopo con l'affermazione del cristianesimo venivano messi ai piedi delle chiese.
No, intendevo la basilica, quella romana, dove nel foro romano
anche, sì.
E c'erano le matrone che invece non avevano figli, che spesso andavano a prenderseli, sì, giusto?
È giusto.
È interessante questi aspetti così. Beh, quindi diciamo un'evoluzione veramente particolarissima da parte del diritto romano intorno a questa problematica, e interessante come appunto si passa alla fine a riconoscere che è un uomo,
sì.
Anche se la medicina non è mai stata concorde, perché anche adesso, diciamo, la medicina ufficiale fissa una data, ma molti medici antiabortisti ne fissano, dicono, come insieme a Giovanni Paolo II e tutti gli altri papi, dicono dal momento del concepimento c'è vita. E va bene, a questo punto la ringrazio, sì. E passo la parola al professor Dolso, che magari se può partire dalla Francia e poi dopo ci dà il suo...
Certo, la Francia, diciamo che è l'ultima puntata, diciamo, in effetti...
Allora no, parta lei da dove...
No, è l'occasione per tornare a parlare del tema, devo dire la verità, però quanto detto dal professor Ferretti è molto interessante, devo dire la verità, perché si vede come l'origine della questione è remotissima, diciamo così, quindi è sempre stata conosciuta. Io ricordo questa espressione che usa la Corte Suprema quando dice: fino a che l'uomo sarà sulla terra, la gravidanza sarà sempre con noi, però direi anche l'aborto sarà con noi, perché era una pratica veramente antica. Certamente anche i problemi sono gli stessi, e Don Lorenzo, anche lei ne ha accennato uno adesso: come qualifichiamo il feto, come qualifichiamo l'embrione, quando è persona, quando non è persona. Cambiano le soluzioni naturalmente, e quello che cambia in effetti, e qui chiedo anche all'amico professor Ferretti conferma, cambia anche la prospettiva, perché io credo che l'idea che adesso coltiviamo da credo poco tempo a questa parte, di declinare l'aborto come un diritto, come è stato declinato anche dalle nostre corti, fosse una prospettiva sconosciuta al diritto, certo, romano, credo, Paolo.
Certo, completamente sconosciuta, sicuramente.
Quindi ecco, questa è la novità, e credo sia relativamente recente, tanto recente che anche la nostra Costituzione non la conosce, ma nessuna Costituzione. Infatti bene ha fatto Don Lorenzo, adesso arriviamo alla sua domanda, perché colpisce la Francia, perché in effetti noi si parla di aborto da diversi decenni, però è il primo caso in assoluto al mondo in cui il diritto di aborto è inserito nella Costituzione, perché anzi dirò di più, in certi paesi anche europei non esiste nemmeno una disciplina ad hoc. Basti pensare alla Germania, dove in effetti formalmente l'aborto è ancora sanzionato. Poi esiste nel codice penale, poi sono state aggiunte delle condizioni rispetto alle quali è giustificato, risulta una specie di causa di giustificazione, perché poi questo è il concetto, cioè si partiva dall'aborto come reato, e questo era abbastanza comune anche in Italia, e da lì poi si svilupparono, probabilmente anche attraverso la giurisprudenza, dei casi in cui le corti arrivarono a dire no, non è reato, perché la nostra Corte Costituzionale, per esempio, parte da un caso in cui c'erano delle persone imputate del reato di aborto, e allora la Corte dice, beh, in effetti fa la storia, quella che il professor Ferretti ci ha spiegato in questo primo intervento. Di fatto la Corte Costituzionale nel lontano 75, quando si occupò della questione, in poche righe però tratteggia tutta questa storia e tutta questa anche pluralità di visioni, perché è interessante come ricorda la Corte come certe volte, a seconda, no, dell'evolversi del sentimento religioso, prima di tutto, della filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche e politiche, delle politiche e anche delle politiche demografiche, e certe volte l'aborto non era punito in qualche situazione, in qualche epoca, prima anche nel mondo romano non è stato sempre punito con pene lievi, certe volte pene severissime, e il procurato aborto rispondeva anche a interessi diversi: la vita, l'ordine delle famiglie, il buon costume e l'accrescimento della popolazione. E infatti,
tra l'altro, una delle ultime donne ghigliottinate in Francia era proprio perché faceva procurava aborto.
Certamente, e quindi in certi casi le pene erano molto severe. E per quello noi partiamo da una situazione in cui, credo, in tutti i codici penali d'Europa, Francia, nominata da Don Lorenzo, Germania, che è ancora, diciamo così, nel codice penale e diventa una scriminante l'aborto a certe condizioni, e fino a arrivare adesso, proprio per quello ha fatto bene a menzionarlo, alla Francia, che l'ha inserito in Costituzione, anche se l'ha inserito in Costituzione come affermazione di principio, però rinvia alla legge, perché l'articolo della novellata Costituzione francese recita: la legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà garantita alla donna di fare ricorso a un'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi l'affermazione forte è la libertà garantita alla donna dell'interruzione volontaria della gravidanza. Questa è la novità. Però, diciamo, la legge, qual è il senso politico? Quello di dire è un diritto, ecco quello che si diceva che per il passato non era così. Dal punto di vista pratico, qual è la conseguenza? Beh, è che in Francia una legge non potrebbe disconoscere il diritto all'aborto. Va bene, in Italia non c'è la previsione costituzionale. Potrebbe una legge disconoscerlo? No. Perché la Corte Costituzionale nel 75 ha detto che ci deve essere il diritto all'aborto, però a certe condizioni, ecco, non in una formula così ellittica come la Costituzione, ma facendo un ragionamento. Direi che la scelta francese è prevalentemente di carattere politico, questo.
America. Lascia molto parlare di sé, diciamo.
Si è parlato, ha ragione Don Lorenzo, si è parlato lì. Poi, come tante questioni, c'è un approccio diverso, no? Culturalmente lì proprio le contrapposizioni sono diametrali, l'abbiamo visto, ecco, lì ci sono, era un periodo che sparavano, non è che scherzassero, diciamo, ecco, se praticavi l'aborto, gli abortisti, antiabortisti, c'erano divisioni anche molto, molto pronunciate. Di fatto anche lì l'aborto non c'è scritto, è un esempio che si fa a lezione, perché la Costituzione degli Stati Uniti risale alla fine del Settecento. Chiaramente nessuno dei diritti, dei tanti diritti di cui godono i cittadini americani, era scritto nella Costituzione. Però questi diritti si furono gli emendamenti e poi furono riconosciuti man mano dalla Corte Suprema. Pensate anche al diritto alla riservatezza, anche quello non c'è scritto in Costituzione, ma riconosciuto a pieno titolo dalla Corte Suprema. L'aborto, la famosa sentenza Roe versus Wade, si chiamava perché richiama le sentenze della Corte Suprema, hanno il nome delle parti del caso da cui muovono. Di fatto la Corte scrisse in una sentenza quelle che erano le condizioni del diritto all'aborto. Questa sentenza di fatto, si dice, è stata di recente annullata. Di fatto ci fu quello che giuristi chiamano l'overruling, cioè una decisione che cambia quell'orientamento. La nuova decisione non è che misconosca il diritto all'aborto, semplicemente rimette nell'equilibrio delicato e anche mutevole che c'è negli Stati Uniti tra potere degli stati e potere della federazione, rimette agli stati la decisione. E così, se qualcuno ha voglia di andare vede qualche sito ben fatto, gli fa vedere la cartina degli Stati Uniti con gli stati colorati diversamente e cosa vogliono significare. Quelli dove la situazione è rimasta quella di Roe versus Wade, perché è legittimo che uno rimanga lì. Quelli che hanno un riconoscimento maggiore, cioè le condizioni sono ancora più, diciamo, è più facile ricorrere all'aborto, tipo per esempio, se non vado errato, in California, ci sono degli stati che consigliano in qualche modo, ecco, mettono i bastoni tra le ruote, ecco, a chi vuole praticare l'aborto, e alcuni stati, soprattutto del sud e del Midwest, dove c'è proprio è stato reintrodotto il divieto.
Allora, a questo punto parliamo un po' di adesso del patriarcato e di femminismo. Chiaramente Nel diritto romano c'è patriarcato è alla base di tutto, cioè non è che diciamo una cosa sconveniente, il patriarcato era la base del diritto romano, quindi probabilmente l'ultima, la legge, diciamo il codice di Giustiniano fa riferimento anche a questa condizione sociale, è possibile?
Sì, diciamo che certamente inizialmente tutta l'attenzione è spostata sull'uomo, sul pater familias, e dunque lui è il soggetto forte. Con riferimento all'aborto, ecco, bisogna dire che da questa situazione, che è una situazione di partenza, si arriva, ecco, con Giustiniano invece in una situazione in cui il nascituro, al nascituro viene dato un riconoscimento in quanto tale, e quindi una situazione nella quale l'aborto è sanzionato in quanto tale, non più come atto compiuto contro il padre, contro il marito.
E questo non può rientrare in una visione, cioè, perché le femministe di oggi parlano del diritto di aborto come una conquista del femminismo. Non potrebbe essere considerato che no.
Diciamo che il fenomeno è diverso, e probabilmente con questo riconoscimento è dovuto in parte alle concezioni religiose, all'affermarsi sempre più forte del cristianesimo, e anche ad altri pensieri ecofilosofici che nel frattempo si affermano, non solo filosofici ma anche un pensiero giuridico che tende a riconoscere nel nascituro come un essere esistente già dotato, ecco, di aspettative.
Allora mi sposto al professor Dolso, e siamo tre uomini per cui dobbiamo parlare in punta di forchetta, cioè, camminiamo sulle uova, ma invece quello che riconosce la Costituzione francese a me pare che sia invece un eccesso di femminismo, è possibile, perché viene riconosciuto il diritto della donna di abortire. Cioè, a un certo punto, se io non sono sposato, non so, il discorso è molto più complesso e non vorrei entrarci perché non basterebbe un'ora, ma prendiamo la coppia sposata o civilmente o in chiesa o tutte e due così, cioè, penso che anche il padre abbia un diritto sulla, e mentre la Corte Costituzionale italiana ha dato la possibilità alle donne di decidere da sole, così, però qui mi sembra un eccesso di femminismo.
Devo dire, riallacciandomi a quella che era tutta l'evoluzione del diritto romano, è interessante vedere, non è una novità, però appunto si parla tanto di patriarcato, certe volte a sproposito, però in questo caso si vede come il baricentro era in effetti la figura maschile in tutto il mondo romano. E adesso siamo nel nostro problema, siamo arrivati completamente all'opposto, perché, bene, dice Don Lorenzo, qui nella Costituzione francese proprio si dice la libertà garantita alla donna, punto, senza se, senza ma, poi c'è la legge che la disciplina. Ma nel nostro caso, più che la Corte Costituzionale, che era rimasta un po' nel vago, però ovviamente dicendo alla legge di intervenire, la legge che intervenne, la famosa legge 194 del 78, su cui si cercò anche di fare un referendum che poi andò storto, nella legge 194 in effetti la figura del padre viene a emersione, però in via del tutto sussidiaria, perché quando la donna si presenta al consultorio o nella struttura sociosanitaria oppure dal medico di sua fiducia per fare le attività preliminari all'aborto, dove in effetti viene verificata la consistenza dei motivi che sono spiegati bene nella legge. Ecco, quando si fa questa verifica si esamina la donna e anche con il padre del concepito, però questo solo ove la donna lo consenta, nel rispetto poi, dice correttamente la legge, della dignità, che è un po' il centro della nostra Costituzione, e della riservatezza della donna. Però la persona indicata come padre del concepito viene sentito solo dove la donna lo consenta, quindi c'è la possibilità, però è una facoltà, Ecco, da questo punto di vista c'è veramente un po' una rivoluzione copernicana. Ecco.
Sì, io capisco che molto spesso noi maschietti siamo un po' violenti e quindi una donna non vuole, magari è stato concepito in nascitura in situazioni drammatiche, così, per cui dire, se chiamo pure l'uomo. Però in una coppia normale, diciamo, dove le relazioni sono umane e quindi di affetto reciproco e di sostegno reciproco, è un po' brutto pensare che non ci sia, no.
Probabilmente è,
però
è,
la
è
legge
delicato,
dice
sì.
Dove vuole la donna, sì. Quindi da, cioè, sì, effettivamente sì, ci si rende conto in questo modo di quella che è la sfera femminile che potrebbe essere stata usata in... prima del concepimento, e quindi dice non voglio fare entrare, è un po' complicata la questione.
Sì, la razza della legge probabilmente è quello di assicurare una scelta che sia quanto più possibile non coartata da altri. Ecco, in questo senso il colloquio davanti a queste strutture, perché in effetti è la stessa Corte Costituzionale che indica proprio nel suo dispositivo, dice l'aborto è consentito quando la gestazione implichi danno o pericolo grave medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, quindi medicalmente accertato, e quindi la Corte dà l'indicazione, e quando appunto nelle strutture idonee viene accertato si vuole che la volontà della donna sia genuina. Tanto è vero che, se vi ricordate, c'è stata anche la polemica per la presenza dei consultori e di associazioni di volontariato, che per vero la legge prevede.
Appunto, la legge li prevede.
Li prevede, però probabilmente, ecco, il baricentro, quello che anche poi nella prassi si è sviluppata in modo tale da assicurare il più possibile la volontà genuina della donna, in situazione chiaramente questo di difficoltà, perché questo la Corte lo fa già, lo rimarca, e questo è corretto, venendo anche al suo discorso sulla presenza del padre, perché le condizioni della donna gestante, dice la Corte Costituzionale, è del tutto particolare, e di queste particolarità è stata declinata in questo modo dalla legge.
Come confessore posso dire che effettivamente è del tutto particolare. Io non, al di là della confessione, delle visite di rito che si fanno nella condizione di sacerdote, non è che quando è nato mio fratello avevo 6 anni, non è che mi ricordo un granché, però effettivamente è del tutto particolare, c'è una fragilità spesso e volentieri che assomiglia a quella dei bambini. Sentivo uno psicologo che dice una cosa molto interessante, che la natura rende la donna più debole per compatire il feto, no? Cioè per entrare in dialogo con il feto, e quindi essendo proprio così particolare la presenza di consultori volontari, non credo che possa essere una presenza nemica, nel senso che nella donna che vive questo stato di emotività c'è uno stato anche confusionale che dovrebbe trovare una chiarezza, che non è solo da una parte, no?
Ma lì il problema è molto delicato e molto dibattuto, poi purtroppo, dico io, certe volte diventa terreno di scontro politico, perché di fatto questa presenza dovrebbe essere una presenza di ausilio, tanto è vero che la legge addirittura dice associazioni di volontariato che non sono targate, potrebbero essere di volontariato, che semplicemente fa sì che la scelta sia più consapevole, e queste associazioni possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Questa è una cosa interessante. Credo che, così, se si può fare un ragionamento anche sulle politiche pubbliche, ecco, questo forse è un punto su cui si dovrebbe ragionare, perché la maternità poi ha un dopo, ecco, su quel dopo forse le politiche pubbliche non sono state sempre così attente, perché già la maternità diventa spesse volte un problema. Adesso abbiamo un problema di denatalità, facciamoci anche, chiediamoci perché, anche perché c'è questo problema. Sicuramente anche c'è un problema economico non indifferente. Quando la gravidanza parte da situazioni difficili, è chiaro che questi problemi vengono enfatizzati, cioè se già la situazione è critica, dice la gravidanza, diventa veramente ingestibile. Ecco, da quel punto di vista una politica di sostegno sarebbe sicuramente apprezzabile, credo io.
Io conosco il CAV, non conosco altro, perché poi direttamente i sacerdoti non vengono messi in campo se non quando le cose sono avvenute, le donne vengono a confessarsi. Quello che mi fa male è che molto spesso le donne si confessano anche 7 volte, che non ha nessun significato, perché la confessione viene liberato in quel momento lì. Comunque ci sono donne che non riescono a superare, vabbè, questo è un discorso proprio di nostro, diciamo. Però conosco il CAV, Centro Aiuto alla Vita, che dà la possibilità per un anno del progetto Gemma, cioè per un anno la madre viene stipendiata, diciamo, per il solo fatto di essere madre. Un anno è tanto ed è poco nello stesso tempo. Poi per 2 anni ci sono altri aiuti, tipo pannolini, psicologi, pediatri, non so, tutta una serie, ma pediatra ce ne occupa l'ASL, per cui non c'è problema, ma psicologi non so quant'altro, adesso non mi ricordo più bene. Comunque per 2 anni c'è questa cosa. La cosa di cui poi volevo parlare anche con l'assessore Rosolen in un'altra intervista che farò più avanti, così, è il problema dell'incapacità dello Stato di imporsi sul mercato del lavoro. E mi spiego. Oggi sempre più sono nella classe operaia, sono quelli che lavorano a turni, e nella classe operaia se uno vuole campare deve per forza lavorare moglie e marito, è impossibile che lavori uno solo, e il problema dei turni crea un'angoscia per i genitori, cioè la denatalità è anche dovuta a questo, perché se capita che entrambi i genitori hanno lo stesso turno, il bambino con chi sta? Non è detto che i nonni lo facciano, e non è detto che sulle spese di affitto e tutto quanto uno sia in grado di pagare anche una babysitter. È possibile che la legislazione non possa in qualche modo farsi paladino di questa necessità, che è una necessità pubblica, non è una necessità privata.
Certamente sì, credo che il legislatore l'abbia fatto, ecco, gli strumenti ne ha messi in campo tanti, congedi parentali e quant'altro, sostegno anche in regione, ci sono politiche di sostegno alla natalità, pensi anche all'asilo nido, per cui viene dato un contributo economico significativo, quindi politiche pubbliche ce n'è, credo che andrebbero senz'altro incrementate. Perché
allora io faccio una proposta, così la faccio per radio, non ne parlo con voi, con cui ho creato una certa sinergia, gli asili aziendali, per esempio, in cui è stato, io ho fatto degli studi di management, e dicono che se una madre interrompe il lavoro per 10 minuti ogni tanto per andare a vedere il figlio, così poi produce molto di più, cioè cercare di creare un qualche cosa di interessante, ma soprattutto nella vicina Slovenia chi ha un bambino poi può concordare l'orario lavorativo. E un'altra cosa che denuncio è che le leggi italiane sono, questo è un atteggiamento tipicamente italiano, le leggi italiane sono fatte bene, magari per il punto congedo parentale, il bambino sta male, posso prendere malattia per il bambino, però sta di fatto che l'azienda ti dice: ah, sì, sì, tu puoi prendere malattia per il bambino, però poi io ti trasferisco. Questo l'ho sentito, succede. Possiamo uscire da questa Italia così complicata?
Cioè, lo auspichiamo.
Lo auspichiamo tutti.
Lo auspichiamo.
Bene, penso che possiamo concludere qui. Io vi ringrazio veramente tantissimo. È stato veramente interessantissimo questo percorso fatto con voi, vi ringrazio e spero di avervi ospiti in una prossima occasione, non so se vi fa piacere.
Certamente, certo. Sì, certamente. Arrivederci.
Ringrazio anche il professor Ferretti e il professor Dolzo, e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica, tutti voi per averci seguiti.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!